Buonasera a tutti, benvenuti San Fedele per questa lectio del lunedì. Continuiamo la nostra lettura degli Atti degli Apostoli e della vicenda conclusiva di Paolo, l'Apostolo delle Genti. Prima di iniziare un piccolo avviso, lunedì prossimo, 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, essendo festa, non ci sarà la lectio, ci rivedremo invece lunedì 15. Per cui l'appuntamento da oggi, poi fra 15 giorni, prossimo lunedì, non c'è la lectio. E poi vi diremo i prossimi appuntamenti nell'anno venturo. Per introdurci alla lectio di stasera, preghiamo con il Salmo 135 nella numerazione della CEI, 136 nella numerazione ebraica. Salmo 135, come vedete, un inno di lode, in cui le strofe sono composte da una prima parte e da una seconda parte che è un ritornello, che dice perché eterna è la sua misericordia. Allora lo pregheremo in questo modo, ci alterniamo fra un solista, leggo io la prima parte, e l'assemblea risponde perché eterna la sua misericordia. E con questo Salmo appunto ci introduciamo a quello che leggeremo stasera, che è uno dei temi di stasera, è proprio come Dio entra nella storia umana, nelle sue contraddizioni e la guida con la sua misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lodate il Signore perché è buono.
Perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio degli dèi.
Perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Signore dei signori.
Perché eterna è la sua misericordia.
Egli solo ha compiuto meraviglie.
Perché eterna è la sua misericordia.
Ha creato i cieli con sapienza.
Perché eterna è la sua misericordia.
Ha stabilito la terra sulle acque.
Perché eterna è la sua misericordia.
Ha fatto i grandi luminari.
Perché eterna è la sua misericordia.
Il sole per regolare il giorno.
Perché eterna è la sua misericordia.
La luna e le stelle per regolare la notte.
Perché eterna è la sua misericordia.
Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti.
Perché eterna è la sua misericordia.
Da loro liberò Israele.
Perché eterna è la sua misericordia.
Con mano potente e braccio teso.
Perché eterna è la sua misericordia.
Divise il Mar Rosso in due parti.
Perché eterna è la sua misericordia.
In mezzo fece passare Israele.
Perché eterna è la sua misericordia.
Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso.
Perché eterna è la sua misericordia.
Guidò il suo popolo nel deserto.
Perché eterna è la sua misericordia.
Percosse grandi sovrani.
Perché eterna è la sua misericordia.
Uccise re potenti.
Perché eterna è la sua misericordia.
Seon, re degli Amorrei.
Perché eterna è la sua misericordia.
Og, re di Basan.
Perché eterna è la sua misericordia.
Diede in eredità il loro paese.
Perché eterna è la sua misericordia.
In eredità a Israele suo servo.
Perché eterna è la sua misericordia.
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi.
Perché eterna è la sua misericordia.
Ci ha liberati dai nostri nemici.
Perché eterna è la sua misericordia.
Egli dà il cibo ad ogni vivente.
Perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio del cielo.
Perché eterna è la sua misericordia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, vi sarete accorti che abbiamo ripetuto 26 volte perché, perché, perché. Perché eterna è la sua misericordia. Ed è un salmo che passa in rassegna tutta la storia dalla creazione del mondo fino agli episodi della storia passata, fino al momento presente, e trova il perché di ogni cosa, il perché della creazione, il perché della storia, il perché del momento presente. È un perché senza altro perché, ed è la misericordia, cioè l'amore gratuito di Dio per noi. E non c'è nessun altro perché oltre questo, perché se l'amore avesse un perché non sarebbe più amore, sarebbe interessato. Quindi è il perché senza perché di tutto. E questo ci servirà per capire con occhio nuovo anche la storia in tutte le sue miserie, ma anche il perché di tutte le miserie, e perché c'è una misericordia che le sa colmare e abbracciare tutte. E abbiamo scelto questo testo perché siamo al terzo giorno di Paolo a Gerusalemme. Il primo giorno hanno tentato di linciarlo due volte. La prima volta la folla nel tempio gridando a morte, arriva il tribuno, lo porta via. Poi Paolo fa un discorso dall'alto della scalinata del pretorio, e anche il risultato di questo discorso è che lo vogliono linciare. Allora lo porta dentro di forza. Il giorno dopo lo presenta al Sinedrio, e anche nel Sinedrio rischiano di farlo a pezzo. Allora interviene e se lo porta dentro. E adesso siamo al terzo giorno, l'ultimo giorno di Paolo a Gerusalemme. E poi comincerà il suo viaggio che lo porterà lontano, agli estremi confini della terra. E la sezione che cominciamo oggi, capitolo 23, versetto 12, è tratta del lungo processo di Paolo. Dura per tre capitoli e racconta la sua vicenda processuale a Cesarea di Filippi, dove resterà poi più di due anni in prigione prima di partire per Roma. E in questo processo vedremo una, però abbiamo già visto anche dalle tre volte che Paolo ha parlato, che lui è innocente, che il cristianesimo non è nulla di particolarmente cattivo e pericoloso per l'impero, è semplicemente una religione lecita come il giudaismo, perché non è altro che la fede dei padri di Israele che trova il suo compimento nel Messia e nella risurrezione. E quindi Paolo cerca di sdoganare il cristianesimo come religio licita, come lo era anche il giudaismo, e difatti era così. E vedremo già fin d'ora, come si vedrà meglio nel processo, che i temi fondamentali, che sono già emersi nelle due difese che Paolo, tre difese che ha già fatto, e che lui è innocente come Gesù, che lui è mite, non risponde alle accuse come Gesù, però Gesù taceva perché se avesse parlato Gesù avrebbe mostrato di aver ragione lui e gli altri dovevano essere condannati. Invece Paolo parla, ma di Gesù, parla del silenzio di Gesù che ha portato su di sé il male del mondo e testimonia così il Signore. E poi vedremo anche ulteriormente, quando andremo avanti nei processi che continuano a tre capitoli, che ricalca il processo di Gesù, cioè l'innocente perseguitato, che è solo, che è ingiustamente ucciso, che porta su di sé l'odio di tutti e che lui invece offre amore a tutti e misericordia a tutti. E adesso leggiamo il testo che spiegheremo questa sera, che fa da passaggio tra i tre tentativi di linciaggio a Gerusalemme e i processi che cominceranno poi a Cesarea nella sede del governatore.
Allora, stasera leggeremo dal capitolo 23 degli Atti i versetti 12-22. Ora, fattosi giorno, i giudei, avendo fatto un complotto, si impegnarono con un voto dicendo di non mangiare né bere fino a quando non avessero ucciso Paolo. Erano più di 40 quelli che avevano fatto questa congiura. Essi, presentatisi ai sommi sacerdoti e agli anziani, dissero: «Con voto abbiamo fatto voto che noi nessuna cosa avremmo gustato fino a quando non abbiamo ucciso Paolo. Adesso dunque voi comparite al tribuno con il Sinedrio, così che lo conduca a voi che volete esaminare più accuratamente le cose riguardo a lui. Ma noi, prima che si avvicini, saremo pronti a ucciderlo». Ora il figlio della sorella di Paolo, avendo udito dell'agguato, andato ed entrato nella fortezza, avvisò Paolo. Ora Paolo, chiamato uno dei centurioni, disse: «Conduci questo ragazzo dal tribuno, ha infatti qualcosa da comunicargli». Ora presolo con sé, lo condusse dal tribuno e gli disse: «Il prigioniero Paolo mi ha chiamato e chiesto di condurti questo giovinetto, che ha qualcosa da dirti». Il tribuno, presolo per mano e ritiratosi in disparte, interrogava: «Che cos'è che hai da comunicarmi?». Ora disse: «I giudei si accordarono per chiederti, in modo che tu domani conduca Paolo giù nel Sinedrio, come volesse chiedergli qualcosa più accuratamente. Tu dunque non lasciarti persuadere da loro. Gli tendono infatti un agguato più di 40 uomini, che hanno fatto voto di non mangiare né bere fino a che non l'abbiano ucciso. E adesso sono pronti aspettando che tu dica di sì». Allora il tribuno congedò il giovinetto, avendogli ordinato: «Non raccontare a nessuno queste cose che mi hai manifestato».
Ecco, il processo il giorno prima al Sinedrio era finito nel caos, che lo volevano fare a pezzi, e il giorno dopo, e siamo all'ultimo giorno di Paolo a Gerusalemme, c'è questo complotto per ucciderlo. 40 e più persone molto zelanti, come lo era anche Paolo, fanno voto di non mangiare né bere fino a quando l'hanno ucciso. Siccome non l'hanno ucciso, saranno ancora lì che non mangiano e bevono, o hanno cambiato il voto. E Paolo è solo, non sappiamo dove Luca, tra l'altro Luca è un estraneo a Gerusalemme, anche gli altri suoi compagni. È aiutato da un giovinetto che è suo nipote, che ha scoperto il complotto e va ad avvisare il tribuno di questo complotto, in modo che il tribuno non dica sì al Sinedrio che voleva convocare il mattino dopo Paolo, e loro l'avrebbero ucciso. E questo testo ci offre due spunti fondamentali. Il primo è che, data la ripetizione per tre volte di questo voto di ammazzare in nome di Dio così dettagliato, occupa quasi tutti i versetti, ripetuto tre volte, o siamo tonti perché si ripete tre volte, oppure Luca va proprio a rincarare la dose perché uno rifletta bene sulla violenza che si fa in nome di Dio. E quindi ci sarà il tema della violenza in nome di Dio, e poi di come fa Dio a condurre avanti la storia senza violenza, mettendosi dall'altra parte, che in fondo è tutta la vicenda anche di Gesù, l'agnello di Dio che porta su di sé il male del mondo. E quindi è una pausa riflessiva per mostrare come in fondo tutto è già deciso in nome di Dio di ammazzarlo, e come la storia invece va avanti anche grazie a questo fatto. Non ci fosse stato questo complotto e Paolo avrebbe dovuto pagarsi il viaggio per Roma, per esempio, o progettarlo. Invece ci arriva a Roma coi tempi di Dio e spinto dalle avversità. Quindi vedremo come Dio sa governare la storia utilizzando anche il nostro male per volgerlo al bene. Adesso commentiamo il testo e riprenderemo soprattutto questi aspetti, che sono aspetti generali da comprendere. La violenza in nome di Dio è il primo, e cosa fa Dio davanti alla violenza?
Ora, fattosi giorno, i giudei, avendo fatto un complotto, si impegnarono con un voto, dicendo di non mangiare né bere fino a quando non avessero ucciso Paolo. Erano più di 40 quelli che avevano fatto questa congiura. Essi, presentatisi ai sommi sacerdoti e agli anziani, dissero: «Con voto abbiamo fatto voto che noi nessuna cosa avremmo gustato fino a quando non abbiamo ucciso Paolo. Adesso dunque voi comparite al tribuno con il Sinedrio, così che lo conduca a voi che volete esaminare più accuratamente le cose riguardo a lui. Ma noi, prima che si avvicini, saremo pronti ad ucciderlo».
Ecco, qui per ben due volte si parla del complotto. Prima che decidono tra loro, questo gruppo di giudei zeloti, che erano dei giustizieri, mal visti anche dal Sinedrio, perché il Sinedrio garantiva una legalità, tutto sommato, andava d'accordo anche con i romani, questi erano dei sicari che in nome di Dio arrivavano col loro braccio armato dove non arrivava la giustizia umana e neanche quella dei sommi sacerdoti, e si alleano insieme. E quelle che stanno facendo queste persone l'hanno fatta per voto, anzi con anatema, l'hanno fatto per amor di Dio, l'hanno fatto per fare un'opera pia.
Sì, qui possiamo osservare due aspetti. Uno è che viene completamente stravolto il senso di una pratica religiosa fondamentale, che è quella del digiuno. Era uno dei pilastri della spiritualità ebraica, che poi è diventata anche spiritualità cristiana: il digiuno, l'elemosina, la preghiera. Qui questi zelanti israeliti, zelanti ebrei, fanno voto di non mangiare e non bere, quindi di digiunare in modo assoluto, finché non avessero ucciso Paolo. Quindi quella pratica del digiuno, che da un punto di vista religioso ha proprio il senso di creare un vuoto, di creare spazio per l'altro, diventa invece aprire una voragine che divora l'altro, che lo uccide. Quindi siamo proprio agli antipodi, è uno stravolgimento completo della religiosità, dell'immagine di Dio. E un altro aspetto anche è come queste persone in fondo si sentono padroni della vita, perché non solo stanno disponendo della vita di un'altra persona, di Paolo, ma anche della loro stessa vita, perché appunto fanno un voto con anatema, cioè se il voto non si realizza si ritorcerà contro di loro, un po' come nel processo a Gesù gli ebrei lì presenti dissero a Pilato: il sangue di questo giusto ricada su di noi. Ecco, è un po' appunto porre la propria vita contro la vita di un altro, e allora non è proprio possibile questo da un punto di vista religioso, non è certamente questo la volontà di Dio. Un Dio, abbiamo ascoltato anche nel Salmo, eterna è la sua misericordia. Ecco, questo stravolge, questo dà anche un'immagine di Dio completamente perversa attraverso delle pratiche religiose che sono una perversione della vera religione, cioè del vero legame, del vero rapporto con Dio che lo testimonia, che lo rende presente, che dà la vita a tutti.
Ecco, allora, come vedete, queste persone pie si considerano come morte fino a quando non uccidono. Non mangiare e non bere è proprio come morire, e lo fanno in nome di Dio, invocando Dio che uccida loro se non uccidono l'altro. Che immagine di Dio c'è sotto qui? C'è sotto l'immagine di Dio della violenza e della morte. c'è sotto quell'immagine di Dio che il serpente aveva suggerito ad Adamo, quel Dio invidioso che vuole avere tutto lui e che condanna. Quel Dio che ha le caratteristiche dell'idolo di Daniele 2,31, quella grande statua vista da Nabucodonosor, d'oro, e poi finiva alla fine con i talloni d'argilla, che era enorme, affascinante e terribile, che sono le caratteristiche di Dio: è grande, è l'altissimo, padrone del cielo e della terra, affascinante perché tutti vorremmo essere come lui, è terribile, se non ti sottometti ti ammazza. E questo è praticamente quel Dio che le religioni venerano, che è l'immagine di Satana, che va tenuto buono coi sacrifici, anche coi sacrifici umani addirittura, addirittura ammazzando gli altri, disposti a morire anche noi se non riusciamo ad ammazzare. Ora, detto così, sembra una cosa mostruosa. Se si guarda la storia, non è così mostruosa, è purtroppo normale. Perché nessun uomo ucciderebbe. Beh, ha ucciso Caino, ma anche lui aveva come pretesto Dio, perché Dio preferiva Abele. La colpa è sempre di Dio. Anche Adamo ha dato la colpa alla fine a Dio, la donna che tu mi hai dato. Cioè, c'è una stretta connessione tra il sacro e la violenza. Perché? Perché nessuno, appunto, come diceva padre Beppe, può disporre della vita dell'altro. La vita è il bene supremo, supporto di ogni bene. Se perdi la vita c'è più niente. E l'uomo non è padrone, è dono di Dio. Allora, per ammazzare ha bisogno della giustificazione di Dio, per cui tutte le uccisioni, tutte le guerre sono partite sempre in nome di Dio, più o meno, o di Dio inteso come Dio, le guerre di religione, per esempio l'Islam si è diffuso con le guerre sante, al di là delle menzogne che dicono, e si diffonde ancora così. La risposta dei crociati è stata una guerra santa in qualche modo, anche se si difese, ma una difesa preventiva offensiva. E poi, se vediamo le grandi guerre in Europa, che hanno devastato l'Europa dal 559 al 648, erano tra protestanti e cattolici per motivi religiosi, per Cristo. Ecco, ci sono state altre guerre invece, che invece della giustificazione religiosa, altri eccidi, hanno una motivazione ideologica, però presa come assoluto e poi profondamente religiosa, come i concetti di libertà, di eguaglianza, di fraternità. Bene, è servito per tagliare la testa durante la Rivoluzione francese, è servito la fraternità dei nazisti per fondare il nazismo, è servita per il comunismo, è servita per ogni abominio, le cose migliori. E anche in Medio Oriente c'è una guerra mondiale a rate e c'è sempre questa violenza. Ma se uno pensa bene, il vero Dio che è in questione non è solo Dio, patria e famiglia, il vero Dio è sempre il denaro. È il Dio di questo mondo, perché la guerra la fai quando hai un vantaggio, per sottomettere gli altri, per diventare tu come Dio, quel Dio che immagini tu, che ammazza gli altri e li domina. E per questo allora c'è sempre bisogno di una giustificazione religiosa per uccidere. E avevo presente anche un pochino nella storia biblica. Abbiamo già il profeta Elia, che ne fa fuori 400
profeti di Baal
in un giorno, ce ne vuole. È il suo discepolo Eliseo che fa scendere i fulmini dal cielo e brucia i nemici. ci abbiamo nel Nuovo Testamento e Giacomo e Giovanni che invocano fuoco dal cielo sui samaritani che non accolgono Gesù, e abbiamo Pietro che si accontenta e tira fuori la spada e tagliare un orecchio, ma era il segno d'attacco per le 12 legioni d'angeli, per sterminare tutti i nemici. Cioè, è difficilissimo togliere la violenza dal sacro. Se poi prendete la Nefanda, o meglio la Santa Inquisizione, nata attorno all'anno 1000, poco dopo, ne ha fatte di tutti i colori. Quelle torture di cui abbiamo parlato, che non sono poi così esemplari, erano il sistema abituale. Ho letto di un giudice, ma questo... Tra l'altro i processi alle streghe erano cominciati già prima nel Medioevo, ma quello era niente. La vera strage è avvenuta sotto il periodo dell'umanesimo e dell'illuminismo, e fino a metà dell'Ottocento anche per sé.
Sì.
Tra l'altro mi è capitato tra mano un libro scritto da un milanese, Fra Guaccio, che nel 1608 aveva scritto il suo libro Trattato di demonologia per riconoscere e individuare ogni malefizio, ispirandosi al Malleus Maleficarum di Sprenger tedesco, scritto nel 1489, e un altro scritto da un gesuita nel 1589, un po' diverso, che non voleva le torture dell'Inquisizione, e anche lui andava in giro a far processi, insomma, era stato scritto ufficialmente il libro su ordine della Curia di Milano, e ce l'ho, è spassoso leggere perché è incredibile, dopo 3-4 pagine è nausea di cosa pensavano. Pensava che per esempio Lutero fosse stato concepito da una suora e dal diavolo. Complimenti all'ecumenismo. Chiaro che ci si ammazzava, bisognava demonizzare l'altro. E c'era un bravo giudice francese, poverino, che in 12 anni abbiamo solo bruciato 800 streghe, ma moltissime altre si erano suicidate pur di non essere torturate, di andare sotto processo, insomma, che era peggio che uccidersi. Per dar l'idea, e non dico nulla di più, se volete un'idea leggete il libro di Friedrich von Spee, che ho già citato, che quello è di qualche anno dopo. Che anno è, più o meno, del 1636, credo, 36 o 38, il quale dice che non esistono le streghe ed è solo un abuso di potere per impadronirsi dei beni. Ed è una grave ingiustizia contro Dio e contro gli uomini. Ed è una denuncia che questo gesuita fa all'imperatore, ai principi, ai vescovi e al papa. Non hanno bruciato perché non sapevano chi era uscito anonimo. Ma c'era... possibile che non ci si accorgesse? Le cose sono durate fino all'Ottocento. E tutto in nome di Dio. Tutto in nome di Dio. Anche per esempio per andare nella storia remota. Se qualcuno nella città del Vaticano, nello Stato Pontificio, faceva un delitto o qualunque cosa... E c'era che la condanna suonava così, che il sommo pontefice, felicemente regnante, col nome, poi tante altre cose, poi il nome della Santissima Trinità, ti condanna. Capite cosa vuol dire condannare uno in nome della Santissima Trinità? Dove il Padre ha mandato il Figlio per testimoniarci l'amore del Padre, e il Figlio sulla croce ci ha dato lo Spirito Santo, che è l'amore per i nemici. È la perversione assoluta del cristianesimo, fatta dai cristiani, su documenti ufficiali, ma non del Medioevo. Questo lo potevate leggere sull'Avvenire 2 anni fa, quando hanno condannato il Corvo, la stessa formula. Tanto per dire, allora non bisogna meravigliarsi dell'ateismo. Era una reazione sana a una proposta di un Dio carnefice. Tant'è vero, dico la mia esperienza, E quando una persona mi dice che è atea, mi interessa sempre perché vuol dire che ha una buona opinione di Dio, perché Dio non è quello che presentiamo noi, in questo modo. Si dirà che sono cose passate. Sì, sono passate, ma il passato pesa sul presente e si usano ancora. E poi i simboli parlano più delle parole, i gesti. Prendete per esempio il Vescovo di Roma che va per incontrare il patriarca Bartolomeo e che non va con la tiara, col triregno, col pastorale, va semplicemente, cos'è?
Con la tuta da lavoro. Alcuni amici ieri dicevano che i genitori, che erano, sono stati operai, dicevano certo che quando vediamo Francesco vestito con l'abito del Papa sembra, è come se quel vestito fosse una tuta da lavoro, cioè non è che porta quel vestito come appunto il Papa, insomma, con grande...
Mentre fa quel mestiere, senza nessuna pompa, esatto. Perché...
È un vestito da lavoro.
Una camicia da notte, sì. Un po' corta, che si vede i calzoni sotto, infatti. E gli scarponi, e c'è sulla testa una pappalina minimale, non ci sono neanche tutte le cose, le bardature, che è il minimo di un cappello.
Sì. Ma infatti è interessante come le persone semplici abbiano subito colto, no, questa eliminazione dei simboli. Forse in pochissime occasioni ho visto Francesco con il pastorale o la tiara, queste cose qua, proprio perché ha capito, insomma, lo sa bene che parlano molto di più quei gesti, quei segni, sono i segni del potere, e allora... Per affermare evangelicamente che invece il potere è servizio, la prima cosa che bisognava fare era un po' toglierli di mezzo. E questo è passato, almeno per alcuni. Oddio, anche gli altri l'hanno capito.
Ma
bene.
Ma uno che va vestito di porpora ai nostri tempi fa ridere. O è carnevale, oppure è, non so, un re del 1600. Già nel 700 era diverso. Cioè proprio fuori dal tempo, ma guardate che i simboli parlano più di tutte le parole, cioè la vita vuol dire i simboli, come vivi, cioè il fatto che per esempio lui si inchini davanti al patriarca vuol dire che si considera inferiore, gli offre il collo, no? Sicuro che tu non mi ammazzi, cioè mi affido a te, non sono io il più forte che ti vuol dominare e tu ti devi sottomettere, mentre prima era sempre così, si baciava la sacra pantofola, no?
Sì. Sì, sì.
Da ridere, cioè, ma dove siamo? È una perversione del Vangelo. Gesù che nell'ultima cena si è rivelato Dio lavando i piedi a tutti. Mi ricordo quando lui è andato a lavare i piedi il primo giovedì santo, era il primo, e un buon prevosto della Brianza ha commentato: glielo concediamo perché è il primo giovedì santo, ma poi entrerà nei protocolli. Perché bisogna lavare i piedi profumati dei bambini come una finta scena. Invece no, è un'altra cosa. E ridurre il cristianesimo a scenografia poi di potere. Di potere. È veramente la controtestimonianza contro il Vangelo, ma contro Dio. Dio non è così. Dio non ha in mano nessuno, Dio si mette nelle mani di tutti. Dio non ha nessun potere, non domina su nessuno, serve tutti. È all'opera costantemente nel creato per servirci e darci l'aria pulita, nonostante che siamo a Milano, la terra che non sprofonda nel buco nero più vicino, lo so io. È l'intelligenza per pensare. E se poi pensiamo male di lui non ci taglia la testa. E se rubiamo non ci taglia la mano, eccetera. Anzi, aiuta anche il ladro a rubare. Ha un rispetto sommo della libertà dell'uomo. La caratteristica fondamentale di Dio è la caratteristica dell'amore, cioè l'umiltà. È la semplicità di mettersi nelle mani dell'altro. Allora capite come questa associazione tra religione e violenza ci sarà sempre fino a quando pensiamo Dio in termini di potere, di quello che ci garantisce la ricchezza, il dominio sugli altri, la rilevanza, e anche avere God mit uns, Dio in tasca, Dio è con noi, mica con loro. Per cui Dio è ridotto a una siepe che ci divide dagli altri, come fanno molti movimenti cristiani, una siepe che si brucia presto per bruciare gli altri.
Ma infatti qui in questo brano forse possiamo anche così, ci aiuta anche a smascherare altri meccanismi, perché quelli che materialmente vogliono compiere l'omicidio di Paolo sono gli zeloti, quindi una fazione, una parte, non sono tutto il Sinedrio, però il Sinedrio è d'accordo, approva, i sommi sacerdoti non dicono di no, non condannano questo gesto. Allora a volte si rischia anche una sorta di ipocrisia, cioè se queste cose non vengono apertamente condannate anche da chi le fa all'interno di una qualunque istituzione religiosa, anche se fosse una parte dicendo beh ma non siamo noi, si è conniventi. Bisogna dire che questo non va bene. In questo caso invece il Sinedrio ci sta a questo gioco, poi lasciando che siano i sicari, come appunto si diceva, che tra l'altro erano anche disprezzati perché poi creavano disturbo, fastidio, perché poi i romani, quando i sicari facevano i loro attentati, le loro sommosse, intervenivano e stroncavano tutti, non è che badavano, quindi non erano molto apprezzati, però in questo caso servono a un certo gioco. Allora anche
tanto
questo,
più, scusa,
no?
Che i sicari guastavano il gioco dei potenti, perché i potenti, compreso il sommo sacerdote, era alleato dei romani. Tra potenti ci si intende, ma se si rompe questo equilibrio perché lo zelota comincia a fare cose strane, i romani erano intolleranti su questo, cioè li facevano fuori. La violenza andava stroncata dal più violento che ha il potere. Mentre qui c'è questa connivenza del Sinedrio, certamente non ci saranno stati tutti d'accordo, perché erano già divisi il giorno prima, eppure risulta che è così. E adesso vediamo allora che è necessario l'appoggio del Sinedrio per convocare Paolo, e quindi Anania gode dell'appoggio dei romani, e ne sarebbe scagionato, sarebbero stato loro ad uccidere Paolo con tafferuglio, per cui un complotto abbastanza sicuro. Non compromette il sommo sacerdote, non compromette il Sinedrio, semplicemente devono dire al tribuno di condurre Gesù al Sinedrio, e mentre lo conducevano loro l'avrebbero ammazzato per incidente sulla strada. Erano 42,
non ci voleva niente. Nessun colpevole.
E loro sarebbero fuggiti, quindi era congegnato bene. E adesso vediamo, tra l'altro, non ci fosse stato questo complotto, e Paolo non so come sarebbe arrivato a Roma, perché comincia con questo complotto, vedremo il suo viaggio a Roma la prossima volta.
Ora il figlio della sorella di Paolo, avendo udito dell'agguato, andato ed entrato nella fortezza, avvisò Paolo. Ora Paolo, chiamato uno dei centurioni, disse: «Conduci questo ragazzo dal tribuno, ha infatti qualcosa da comunicargli».
Ecco. C'è un figlio della sorella che appare, ha udito dell'agguato, e la famiglia di Paolo era ben radicata a Gerusalemme, lui stesso aveva studiato fin da ragazzo presso Gamaliele, ed era una persona eccellente, e doveva star bene anche di famiglia per dedicarsi agli studi così. E sappiamo ora che c'era anche una sorella col figlio, e probabilmente il figlio era uno, adesso le ipotesi sono varie, che magari era anche lui un fariseo, come era anche Paolo, come era probabilmente tutta la famiglia, però poteva essere anche cristiano. Come ha fatto a saperlo del complotto? Ma c'è chi ipotizzava che lui era un fariseo zelota, come lo era anche suo zio prima, sai, da giovani fanno gli incendiari, poi i pompieri da vecchi. Allora anche lui da giovane magari era uno zelota, come poteva essere Paolo, che non avrebbe esitato a uccidere uno in nome di Dio. Anzi, si era fatto dare la delega dei sommi sacerdoti per ammazzare tutti i cristiani che incontrava, sfidando il potere romano, tranquillo. Quindi il temperamento l'aveva. Oppure l'altra ipotesi, che in Sinedrio sappiamo da Giovanni che c'era Nicodemo, che apprezzava Gesù, era discepolo nascosto per paura. Sappiamo da Luca che c'era Giuseppe d'Arimatea, che era membro autorevole, molto ricco del Sinedrio, del Consiglio. E poi sappiamo dagli Atti Gamaliele, che era il più autorevole in assoluto, che aveva già appoggiato gli Apostoli nel capitolo quinto, dicendo: non usate violenza contro di loro, perché se è da Dio non li fermerete. Nessuna violenza ferma Dio. E per quanto, e se invece non è da Dio, nessuna violenza lo fa andare avanti, finirà per conto suo. Cioè la violenza non paga mai, e Gamaliele lo aveva già capito bene. Può darsi che abbia avuto informazioni, comunque le ha avute, da quest'ambito. E sapendo dell'agguato, allora si presenta alla fortezza e avvisò Paolo. Vuol dire che non era agli arresti particolari come prigioniero, era come imputato e quindi poteva essere visitato dagli amici, dai parenti, quindi c'era accesso libero. Allora va e lo avvisa di questa congiura. Allora Paolo chiama uno dei centurioni e dice: questo ragazzo, portalo dal tribuno, ha qualcosa da comunicargli. Viene fuori tre volte questo nome ragazzo e giovinetto, e se ricordate anche nella passione di Gesù esce l'unico che seguiva Gesù quando l'hanno catturato, un giovinetto che aveva su un lenzuolo, lo prendono e fugge nudo. Può darsi che sia la firma dell'autore questo giovinetto, cioè Marco stesso, che era figlio della padrona del cenacolo, che ha seguito Gesù e poi è scappato all'ultimo momento anche lui, ma c'era messo tutto fino alla fine. E tra l'altro Marco è stato compagno di Paolo e aveva abbandonato anche Paolo, quindi può darsi ci siano coincidenze così. Comunque questo giovinetto va, è il centurione. Vediamo adesso.
Ora, presolo con sé, lo condusse dal tribuno e gli disse: il prigioniero Paolo mi ha chiamato e chiesto di condurti questo giovanetto che ha qualcosa da dirti. Il tribuno, presolo per mano e ritiratosi in disparte, interrogava: cos'è che hai da comunicarmi? Ora disse: i giudei si accordarono per chiederti in modo che tu domani conduca Paolo giù nel Sinedrio come volesse chiedergli qualcosa più accuratamente. Tu dunque non lasciarti persuadere da loro. Gli tendono infatti un agguato più di 40 uomini che hanno fatto voto di non mangiare né bere fino a che non l'abbiano ucciso. E adesso sono pronti aspettando il tuo consenso.
Ecco, viene ripetuta la storia, la sappiamo, e questa ripetizione è sommamente impressionante, perché era inutile, vuol dire che veramente è una cosa notevole, che in nome di Dio si faccia voto di ammazzare, e che va tenuto segreto, e che però coinvolge indirettamente, come Pilato che non voleva, ma era coinvolto con il potere civile, il potere religioso, connivente, per cui in nome di Dio si ammazzava tranquillamente. E questa era la manovalanza sporca, avrebbero fatto il lavoro. Anche illegalmente non importa. Loro avrebbero fatto da copertura. E finiamo il testo e poi facciamo una considerazione globale su questo.
Allora il tribuno congedò il giovanetto avendogli ordinato: non spifferare a nessuno queste cose che mi hai manifestato.
Ecco, vedremo che grazie a questo complotto Paolo verrà portato la sera stessa, la notte stessa, a Cesarea e comincerà il viaggio verso Roma a spese del governo. Ecco, questo offre una considerazione non gratuita, ma fondatissima su come agisce Dio nella storia di violenza. Agisce col silenzio e non facendo violenza, punto primo. Secondo, è colui che porta su di sé la violenza, come Paolo ha portato lo schiaffo, porterà le catene, porterà la morte, come Gesù. Però il potere del male cosa fa? Esegue il disegno di Dio, è strano. Come la misericordia è capace di riempire ogni miseria, così Dio lascia l'uomo sommamente libero di fare ciò che vuole, anche di fare tutto il male, anzi ha già fatto il massimo male, ha messo in croce Dio, cosa vuoi di più? E Dio si serve del male dell'uomo per esercitare la sua libertà, anche Dio è libero. Noi lo ammazziamo, lui dà la vita per noi. Noi facciamo il massimo male, ci dà il massimo bene, ci dà se stesso. Quindi Dio utilizza il male che facciamo per farne del bene. Non è che dobbiamo sforzarci a fare il male, ma è per avere una visione della storia un po' diversa, che non siamo in preda al male. Il male non è fatale, lo facciamo noi ed è ora di smetterla di farlo. Ma Dio non è che è impotente davanti al male, e neanche complice, e neanche indifferente. Dio è il povero Cristo che subisce tutto il male, è l'agnello di Dio che porta su di sé il male del mondo. E lo vince portandolo su di sé senza restituirlo. E vediamo allora che Paolo è associato al destino di Gesù. E la storia più interessante dell'Antico Testamento è quella di Giuseppe, no?
Sì, non so se vi ricordate la storia di Giuseppe che fu venduto dai fratelli in Egitto e alla fine, quando si ritrovano, perché Giuseppe li fa andare in Egitto perché c'era la carestia e gli dà il grano che aveva ammassato nei granai, alla fine però muore il padre Giacobbe e a quel punto i fratelli hanno paura perché dicono adesso nostro fratello Giuseppe ce la farà pagare. E lì c'è la scena conclusiva, Genesi 50, al versetto 20, Giuseppe invece dice questo: «Se voi avete pensato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso». Ecco, questo è un po' il paradigma che già nell'Antico Testamento possiamo osservare dell'azione di Dio nella storia. Attraverso Giuseppe, che è stato docile alla parola di Dio, Giuseppe il sognatore, non si è ribellato, non si è vendicato dei fratelli, anzi, gli ha fatto del bene per amore del padre, Giacobbe, di cui lui era preferito insieme a Beniamino, il figlio più piccolo. Ecco che questo dà la possibilità a Dio di invertire, di capovolgere la storia, per cui se i fratelli hanno pensato di fare un male, questo male alla fine Dio l'ha trasformato in un bene, e in un bene per tutti, perché appunto fa vivere un popolo numeroso, non è solo per Giuseppe e i fratelli, perché poi sappiamo che attraverso l'Esodo ritorneranno in Israele e quindi si sviluppa poi tutto il resto della storia. E un altro brano che possiamo così leggere come parallelo è invece un brano dell'Apocalisse. Quindi, diciamo, dall'inizio, dalla Genesi, alla fine, comprende tutta la Bibbia, perché al capitolo 5 dell'Apocalisse c'è questa visione di Giovanni, il veggente, che vede questo libro sigillato, scritto, il rotolo scritto su tutti e due i lati. È il libro della storia, è il libro della vita, è il libro dove c'è scritto tutto, tutta la storia dell'uomo e di Dio. È un libro sigillato, nessuno lo può aprire, fin quando c'è l'agnello che sta ritto, ma come immolato, dice Giovanni, che scioglie questi sette sigilli del libro, perché è l'unico che, avendo dato la sua vita per tutti, può svelare il senso di quella storia, può aprire e liberare il senso della storia, che è chiuso, che rimane nascosto agli occhi di chi non riesce a vedere questa modalità in cui Dio entra nella storia dell'uomo e l'assume, innanzitutto prendendo su di sé tutto il male che gli uomini fanno e trasformandoli bene. Nella croce di Cristo, in fondo, una cosa che possiamo vedere è come davvero a quel punto, per questa modalità di essere presente nella storia da parte di Dio nel Figlio fatto uomo, non c'è più nulla che può ostacolare Dio, perché se anche il male viene assunto, viene trasformato, portato, davvero non c'è più nulla che può fermare Dio, non c'è niente che può impedirgli di venire e di realizzare il progetto che fin dall'origine ha sul mondo, sulla storia e sull'uomo.
Anche negli Atti troviamo, dopo la prima persecuzione degli apostoli che sono in prigione, Atti 4:27, e la comunità che prega e dice: davvero in questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai unto come Cristo, Erode e Pilato, con le genti e i popoli di Israele. Guardiamo se per caso... Sì, per sé va. È saltata solo la luce qui a noi. Va bene. Ma non serve la luce, scusate. Sì. Cioè, praticamente, mentre sono perseguitati, capiscono il senso della persecuzione come Gesù, con l'alleanza dei soldati, di Giuda, del Sinedrio, dei Romani, cioè di tutti i nemici. Cosa hanno fatto tutti i nemici alleati contro Cristo? Hanno fatto ciò che Dio aveva predefinito che venisse. Non è che Dio volesse che noi ammazzassimo il figlio, ma ha predefinito, ha dato una fine alla storia di male, e la storia del male assoluto che è la croce, col massimo bene, ci ha donato il suo amore pieno. Per cui tutta la storia allora è il trionfo dell'amore di Dio, che lo troviamo non mai nella violenza, ma nell'opposto della violenza. C'è in tutti i poveri cristi, che subiscono la violenza della quale noi non ci accorgiamo, perché la violenza la sente non chi la fa, ma chi la subisce. E Dio, che è l'innocente, perché non può nuocere, sente tutto il male che noi non sentiamo e facciamo tranquillamente, sistematicamente, dicendo: che male c'è, fanno tutti così, che male c'è cercare il potere, che male c'è che la borsa domini il mondo, è evidente, si distrugge tutto, che male c'è ammazzare. Infatti più o meno è lo sport preferito dell'uomo. Una guerra continua è la vita, da Caino in poi, una catena di violenza sistematica nella quale siamo travolti tutti, dove in realtà il funzionamento è di una violenza, che è la violenza del Dio denaro e della borsa, che quando va in crisi diventa violenza anche esterna di guerra, se no è violenza semplicemente di sottomissione, di schiavitù, che pagano gli altri, che non sono neanche in grado di far la guerra. Quindi questo ci aiuta a capire e a vedere la storia con occhi diversi, che il male c'è e la storia è una brutta vicenda, un brutto dramma fatto dall'uomo che fa il male perché cerca il potere ed imitare quella falsa immagine di Dio che ha in testa. E Dio non è estraneo, lo vive in prima persona. Ed è Signore perché? Perché lo porta su di sé e non restituisce il male. E questo Dio che dona la vita e costantemente perdona ci fa vedere allora tutta la storia non solo come perdizione, perché se tu guardi davvero i giornali dici: ma dove siamo andati a finire? Ma state tranquilli, era sempre così e sarà sempre così quel che appare. Però c'è tutto il mondo sommerso che non appare e quel che paga i costi dell'essere così. E Dio è quello che paga i costi in tutti i poveri cristi. E il male allora ci apre gli occhi, e ci chiama anche a cambiare vita, sull'essenza di Dio e dell'uomo. Dio è amore infinito che perdona tutto il male e lo porta su di sé. Perdona chiunque fa il male non lo perdona, lo paga. E l'uomo è amato infinitamente. E se noi riusciamo a capire questa dignità dell'uomo, di ogni uomo che è amato infinitamente, e questa è la nostra dignità, non abbiamo più bisogno di fare il male, di avere il potere, di esercitare la violenza. Si vive veramente da figli di Dio. Ed è il senso del Salmo che abbiamo letto all'inizio, il grande Hallel, che il perché di tutta la storia è perché è eterna la sua misericordia. Qualunque fatto, qualunque miseria è assorbita da questa misericordia infinita. E come dice nei Romani Paolo, la lettera ai Romani 5:20, è dove abbondò il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Cioè Dio non la perde. Ed è veramente imperscrutabile il disegno di Dio, che ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, dice Paolo, per usare a tutti misericordia. Ecco, allora anche questo episodio così della violenza di questi che vogliono uccidere, e Dio si serve di questa violenza per far partire Paolo verso Roma, dove testimonierà fino ai confini della terra. E se notate, anche tutta la vita di Paolo precedente era governata dalla violenza, cioè i programmi che faceva saltavano tutti perché lo volevano ammazzare ovunque andava, stava lì 3 settimane e poco più, qualche volta stava di più, e quando lo volevano far fuori andava altrove e intanto diffondeva il Vangelo. Quindi le persecuzioni hanno disseminato il Vangelo per sé. E quel che è valso per Paolo è valso anche per Gesù, che fin dall'inizio avevano deciso di ammazzarlo e ha avuto tutto il tempo per fare tutto il bene che voleva fare. E allora che ci sia il dramma della storia non vada negato è importante, ma saperlo leggere dalla parte giusta, da parte di chi lo paga, e vedere che lì sta la salvezza. Anche il discorso che ha fatto il Papa al Parlamento europeo era un discorso molto intelligente, che fa capire che l'economia non è quella che facciamo noi, quella è la devastazione. Deve tenere presente la dignità dell'uomo, di ogni uomo, di quelli ai quali non diamo dignità, ai quali la togliamo.
Infatti, se vi ricordate, al versetto 11, l'ultimo versetto che avevamo letto l'altra volta, Gesù aveva detto a Paolo: è necessario, bisogna, che tu mi testimoni anche a Roma. Ecco, appunto, in questa parola di Gesù è racchiuso un po' il senso della storia, e vediamo come anche attraverso queste vicende minaccia, di complotto nei confronti di Paolo, di una persona giusta, si realizza poi il percorso e la presenza di Dio, e si diffonde il messaggio grazie anche a queste vicende.
Ah, volevo aggiungere un dettaglio sulla violenza che credo sia significativo, no? E quando fu eletto Papa Caraffa, Cardinal Caraffa,
Paolo IV,
si dice che Ignazio per l'unica volta nella sua vita non fu impassibile, impallidì e cominciò a battere i denti e a tremare dentro le ossa per 10 minuti, poi tornò tranquillo. Perché? Perché questo Papa aveva un programma preciso. Sapeva che per riformare la Chiesa bastava uccidere gli eretici, bastava potenziare l'Inquisizione. Siccome Ignazio la conosceva bene perché era stato sempre perseguitato dall'Inquisizione, ha detto: ci siamo, questo va bene, tanto per dire. E l'ha fatto certamente in buona fede, a fin di bene, ecco, questo è il grave. Io vorrei tanto che le persone che fanno violenza a fin di bene e in buona fede la smettano, dai musulmani ai cristiani, siamo specialisti anche noi, non preoccupatevi. e ne abbiamo fatte nella storia di cotte e di crude, sia nel colonialismo, sia nel sterminio degli indiani, sia con l'Inquisizione, sia poi, non so io.
Con l'uso del potere, direi. L'uso del potere distorto, che non diventa più servizio. Infatti un altro tema di cui volevamo parlare, era appunto questo rapporto con il potere, no? Luca presenta il tribuno romano come uno che protegge Paolo, quindi ci fa vedere che quando il potere politico è preoccupato innanzitutto di difendere la legalità, è una garanzia per tutti. Il conflitto con i cristiani comincia quando l'impero romano pretende un culto all'imperatore, pretende che l'imperatore sia riconosciuto come un dio. È lì che i cristiani non possono accettarlo. Allora forse qui c'è anche una lezione per l'oggi, cioè noi dovremmo fare attenzione quando il potere politico vuole essere adorato e viene usato come fosse appunto divino. Ma quando il potere invece laicamente è preoccupato di difendere la legalità, questo va bene per noi e per tutti. In fondo è questo che dovremmo chiedere, no? Tutte le discussioni che ci sono sulla laicità, eccetera. Forse è questo che sia di garanzia per tutti.
E quando i cristiani puntano al potere per fare le leggi particolari per loro, sono lo stravolgimento del potere, sono anticristiani. Gesù non ha fatto così, non ha fondato il cristianesimo né col potere né con le leggi, e quella è la devastazione sistematica del Vangelo che fanno molti movimenti e che paghiamo molto cara, la scristianizzazione. E come vedete sono sempre temi attuali quelli degli Atti degli Apostoli. Preghiamo Dio che ci illumini, e la Madonna Immacolata anche.
Ecco, sì. Bene, allora per stasera ci possiamo fermare qui, lasciamo un po' di spazio per chi vuole intervenire con domande o risonanze di questo testo che abbiamo letto. Chi vuole intervenire alza la mano, gli do il microfono e ne parliamo insieme.
Ma provo a dire queste due cose. Certamente forse la cosa più importante per ciascuno di noi della serata è che è eterna la sua misericordia, ecco. E questo qui mette già tutti tranquilli per certi aspetti, insomma. L'altra è che ormai è un po' di sera che viene avanti il discorso del rapporto potere-amore e tutte le sue varie... Adesso al di là delle situazioni storiche e anche attuali, c'è anche proprio una fatica che io sento nel riuscire anche personalmente a essere testimone di un amore che lascia completamente libero, anche se magari le cose vanno per una strada diversa da quella giusta. Perché Dio sicuramente sapeva da che parte stavano le cose giuste, no? E nonostante questo sceglie. E credo che riuscire a testimoniare questo Dio non è così semplice, non solo nei grandi eventi storici, ma anche proprio nell'incontro con le persone che trovi a casa, al lavoro, in giro, e di cui deve rispettare la libertà, anche se vanno su strade che non sono quelle giuste o quelle che vuoi tu, e devi stargli accanto e basta, insomma, ecco. La sfida è proprio riuscire a testimoniare questo tipo di Dio, e mi sembra una fatica non indifferente. Poi eterna la sua misericordia, quindi faccio quello che posso, ecco. Però io lo sento davvero come un impegno assai più importante del far passare ideali di giustizia o di morale, eccetera. Il problema è se riuscire a essere vicini così alle persone che incontri.
Sì. Cioè, il bene non si può mai imporre, si può solo testimoniare. E il primo bene è il rispetto dell'altro, la libertà. E questo è fecondo, certamente. Chi si sente rispettato e accolto può darsi che sbagli, ma si ricrede. Ma se non è rispettato, sbaglierebbe a non ribellarsi. Il rispetto è la cosa fondamentale, ci rispetta Dio che siamo noi. Ed è bello vedere come Paolo ai Corinzi, chi vietava di mangiare le carni immolate agli idoli, dice: per sé le possiamo mangiare perché gli idoli non esistono. Dice: per cui io le mangio tranquillo, ma se mio fratello si scandalizza perché lui era pagano, quindi pensava che gli idoli ci fossero, quindi mangiare quelle carni per lui richiama ancora i banchetti idolatrici, e quindi è turbato, e nella sua fede dice: va bene, allora per amore del fratello non mangerò carne in eterno, però gli dice che può mangiarla. Cioè, rispetta la sua libertà e di quello che è debole, ma dice anche la sua libertà che potrebbe fare diversamente, contrario di lui, e invece per compiacere a lui, che la vera libertà è servire l'altro, se ti è utile faccio come te. Quindi è una libertà molto articolata, è molto libera, non è né da tonti né da aggressori che tolgono la libertà agli altri, che si impongono, ma neanche di uno che dice una cosa vale l'altra. È una libertà che illumina l'altro nella verità anche, ma rispettandolo sempre.
Stasera abbiamo fatto un compendio di teologia della storia. In pratica possiamo dire che la storia si divide in vittime e carnefici. Se vedi Dio nelle vittime, diciamo, sto dalla parte giusta, cioè dalla parte di Dio, se riesci a vedere questa cosa, altrimenti non stai, diciamo, dalla parte di Dio. Però a questo proposito volevo fare una domanda. Quando, ad esempio, il Papa tende la mano, non so, il Papa tende la mano, fa gesti di distensione nei confronti, non so, dei musulmani o comunque degli avversari della Chiesa, e questi gesti sono comunque, leggendo i commenti, visti come un segno di debolezza. Dice: siccome la Chiesa in questo momento è debole, allora la loro strategia non è prendere l'altro nelle mani, ma mettersi nelle mani dell'altro. Cioè, come il fatto che una parte di chi, sì, guarda questo segno è visto come debolezza, cioè vuol dire che il segno
sono i deboli che guardano così perché loro sono deboli, e ci vuole compassione per loro, ma non cedere. Il tendere la mano a uno non è debolezza, è forza. È il difendersi o l'aggredire che è debolezza. E dovrebbero capirlo in fondo. Perché se facciamo proprio del Dio la siepe dagli altri, che è padre di tutti, è distruggere Dio. Andiamo contro Dio. A me non preoccupano i martiri cristiani. Preferisco anche i martiri piuttosto che fare il male, come ogni cristiano per sé dovrebbe farlo. Piuttosto fare il male all'altro, no? Se no non è cristiano. Poi dopo siamo deboli e magari facciamo il male lo stesso, però direi come principio siamo tutti così. E tendere la mano all'altro è il minimo del dovere, non la mano armata, ma la mano della misericordia. E quello che fa il Papa è questa, è la forza. Chi non capisce questo non ha capito nulla del cristianesimo. può fare ancora la sacro santa inquisizione, la fanno benissimo, ma veramente è un abominio contro il cristianesimo, contro il cristianesimo chi parla così, come quelli che hanno le cosiddette tradizioni, dove le tradizioni sono i cappelli, i vestiti. Ma andate a quel paese, voi annullate il comandamento di Dio per osservare le tradizioni che vi siete inventati voi, ma siete buffi. Dico, almeno sapere che sono ridicoli con tutte le loro pretese, anche dei cappelli e delle cose, delle messe tridentine e quadridentine e pentadentine. Dico, mi fate tenerezza, di imbecillità proprio evangelica, dico, è cristiana. Il cristianesimo non è per imbrogliare la gente, è perché la gente capisca il mistero di Dio che è rivelato nell'amore del crocifisso per tutti i peccatori, tra i quali ci sono anch'io e anche loro. E non puoi fare del crocifisso delle cose d'oro per brandire contro gli altri, cioè è una presa in giro, ecco. E non si accorgono, in buona fede, questo è il tragico. Io prego Dio che di essere sempre in mala fede, almeno quando sbaglio, così posso convertirmi, e prego anche per loro che scoprano, che arrivano all'intelligenza ad arrivare alla mala fede. E dobbiamo illuminarli proprio. E si illuminano sia con le idee giuste, che loro credono di avere ma non ce le hanno, sono semplicemente le loro credenze che scambiano per verità. Le credenze non sono la verità, sono i tuoi armadi, i tuoi scheletri, le tue abitudini, le tue pigrizie, la tua mancanza di intelligenza, di capire la realtà. Allora stai nelle credenze. Va bene? No, non va bene. Scusate, ma bisogna dire queste cose, perché se no, Dio mio, dove andiamo a finire con... Dico, è un carrozzone da carnevale che pretende di affrontare la storia e testimoniare Cristo? Dio, dai, apriamo gli occhi e ringraziamo Dio perché è eterna la sua misericordia. Però qualche volta siamo tentati come Giona, ma dico, ma è possibile? Perché non ti arrabbi anche tu? No, Dio è clemente, longanime, misericordioso, di grande amore, e non si lascia scuotere. Quindi grazie a Dio, Dio è paziente con loro e anche con me. Però dato che non sono Dio, io posso mancare di pazienza un po' per dire le cose che sono vere anche, in coscienza. Poi rispetto a quelle degli altri, però se capissero di più sarei contento. E se leggessero il Vangelo invece dei loro documenti che hanno scritto loro, sarei pure più contento.
E allora, per celebrare questa misericordia di Dio, concludiamo la serata pregando insieme con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato, l'agnello immolato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, allora vi ricordo che lunedì prossimo non ci sarà la lezione, ci vediamo lunedì 15 dicembre.